occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Hey girl, don't you think I'm gone? Don't you keep me hanging on? Come back where you belong. Girl, don't you stick along? Hey girl, don't you stick along? Don't you keep me hanging on? I hope you're thinking my heart's breaking. Girl, don't you stick along? See by the river where I carved your name, the birds would sing every day.
Ed eccoci qui, mannaggia a me. Allora, peggio di così non potevo cominciare. Evviva, evviva. Ripartiamo da capo, come se non fosse successo niente. Eccoci qua, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati. Le 8 e 5 minuti, è mercoledì. E nel darvi il benvenuto, care ascoltatrici, cari ascoltatori, volevo innanzitutto chiedervi una cosa. E la cosa è questa: avete mai veduto a Borgo Panigale un'aurora simile a quella boreale? Il quesito naturalmente non è mio, non sono impazzito, il quesito è del maestro Franco Battiato, che poneva questa domanda fatale in un pezzo intitolato Frammenti, che stava dentro a Patriots tanti anni fa. Battiato, che oggi è ricordato da molti giornali perché moriva esattamente un anno fa, il 18 maggio del 2021, e che è bene ricordare anche solo per il coraggio pazzesco di aver fatto rimare Aurora Boreale e Borgo Panigale. Nessuno, ma veramente nessuno, ci aveva mai provato prima. Ma questi invece sono giorni in cui Cesano Boscone fa rima con Rombo del Cannone e Grotta a Mare con Guerra Nucleare. Insomma, è questo che passa il convento delle rime belliche, e purtroppo ci tocca accontentarci. E per un'alba trovata dentro all'imbrunire, oggi invece c'è un'alba che profuma di vittoria, quella di Robert Duvall in Apocalypse Now, quella che ha citato Zelensky inaugurando il Festival di Cannes. Zelensky che ieri ha battuto ufficialmente il record di apparizioni su schermo precedentemente detenuto da Orsini e che oltre a aver citato Apocalypse Now ha detto che c'è bisogno di un nuovo Charlie Chaplin. Ecco, il problema è che noi al massimo abbiamo da proporre Salvini o Berlusconi, ma il nostro contributo si esaurisce giusto nei territori del cinepanettone. Per la grande cinematografia di valore morale tocca invece rivolgersi altrove. Più che altro occhio, che ora, se ho capito come funziona, la Palma d'Oro di quest'anno rischia di vincerla proprio Zelensky con il suo discorso inaugurale. Vedremo cosa deciderà la giuria, ma intanto attenzione, perché le questioni belliche rischiano di intrecciarsi con le questioni sanitarie. Abbiamo visto ieri che tutti vogliono entrare nella NATO e che nella NATO sono rimasti attualmente solo posti in piedi. Figuratevi che ieri mi è squillato a un certo punto il cellulare con un numero sconosciuto e ho pensato che fosse come sempre Paolo di Telecom Italia, e invece no, era Giorgio dell'Alleanza Atlantica che mi proponeva di entrare nella NATO con un'offerta valida fino al 31 maggio, gratis per i primi 6 mesi e poi 5,99 euro con munizioni illimitate, e se porto una mi installano pure una contraerea sul balcone. Gli ho detto che ci penso, ma oggi mi richiamano. Insomma, la questione è che ormai sono talmente in tanti a entrare nella NATO che ci sono seri rischi di assembramento nella NATO, cosa che preoccupa non poco il ministro Speranza, che è prontissimo a firmare un nuovo DPCM e, segnatevelo, dal 1 luglio si potrà entrare nella NATO ma solo con la mascherina FFP2, perché stante l'affollamento non può essere naturalmente garantito il metro di distanza. Questione questa su cui, quella delle mascherine, non quella della NATO, su cui oggi si scatenano i giornali della destra, ma a proposito di assembramenti, anche Forza Italia potrebbe entrare nella NATO, lo chiede a gran voce la Gelmini. Forza Italia stia con la NATO. Siamo solo alla prima pagina del Corriere della Sera, ma sempre a proposito di questioni sanitarie vi devo dare una delusione, perché nel medical, fortunatissimo medical di stagione, non c'è nessun aggiornamento sulla salute di Putin. Il quadro diagnostico resta quello di ieri e quindi non si aggiunge nessuna diagnosi fantasiosa di quelle che fanno sognare, tipo Putin alla malaria come Coppi oppure alla peste come Don Rodrigo. Si resta quindi al cancro, al Parkinson, al sangue di cervo naturalmente, e confesso che una cazzata come gli impacchi di sangue di cervo non la sentivo veramente dai tempi delle Big Bubble fatte con il sangue di topo. Lo so, non ditelo, abbiamo già fatto ieri il dibattito su Twitter sulle diverse scuole di pensiero: Big Bubble con grasso di topo o Big Bubble con sangue di topo, sono due ceppi paralleli che appartengono a aree geografiche e a gruppi socioculturali differenti, ma sono entrambe valide. Ma non è di questo naturalmente che dobbiamo parlare questa mattina. Piuttosto, visto che eravamo sul tema sanitario, notizia di questa mattina è che la Russia valuta, tra le altre cose, anche l'uscita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, forse proprio perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha mai inserito il sangue di cervo tra i propri protocolli. Ma intanto stiamo sulle prime pagine, e sulle prime pagine di oggi naturalmente c'è la resa dell'acciaieria, che detto così sembra la crisi dell'Ilva, invece sapete benissimo che la resa dell'acciaieria significa la resa di Mariupol, a cui vengono attribuiti oggi sui giornali significati simbolici, strategici, politici diversi. Per esempio Lorenzo Cremonesi sulle colonne del Corriere della Sera la legge così e dice che parlando dei combattenti ucraini asserragliati nei sotterranei dell'acciaieria, la vittoria sarebbe di questi ultimi, certo non di Putin, e questo perché ci sono voluti quasi 3 mesi, per l'esattezza 82 giorni, ai russi per ottenere il risultato. E attenzione, dice Cremonesi, l'Azovstal ancora non è caduta. Nei piani dei comandi russi l'intera Mariupol sarebbe dovuta cadere solo poche ore dopo l'inizio dell'invasione. Si trattava di un'operazione minore, mentre il grosso delle truppe mirava la conquista della capitale, ma da allora l'intera guerra è stata fallimentare. Dice Cremonesi, i russi sono stati costretti a ridurre progressivamente i loro obiettivi. Putin non è neppure riuscito a tenere le manifestazioni del 9 maggio per le vie di Mariupol e ora sorvola, ma è stato un colpo molto grave per il suo prestigio e quello del suo esercito. Altra lettura invece è quella che propone per esempio Domenico Quirico a pagina 2 di Repubblica, parlando degli eroi impossibili. Lo sgombero dell'acciaieria, dice Quirico, come operazione umanitaria, o perlomeno così è stata definita dagli ucraini, dice Quirico, per attenuare una sconfitta e farla somigliare a una vittoria. Questa, dice Quirico, è una storia non di eroismo ma della sua impossibilità, non falsi ma impossibili eroi, gli uomini di Azovstal, e questo il loro doppio dramma, non tanto perché per diventare eroi si debba necessariamente morire. Certo, gli eroi trionfanti appartengono alle manifestazioni culturalmente meno raffinate del romanzo popolare e del cinema, ma perché fin dal primo giorno la loro tragica odissea è stata circondata da una sensazione di sterilità e di assurdo. Erano protagonisti di una vicenda bellica in cui esplicitamente erano utili, servivano la propaganda degli uni e degli altri, ucraini e russi, i nazisti del battaglione Azov per Mosca, il simbolo dell'irriducibile resistenza ucraina per Kiev. La loro avventura era priva della sostanza eroica che può appartenere solamente agli eroi. Potevano esserlo, dice Quirico, scegliendo anche contro il governo di Kiev, che li ha utilizzati intelligentemente nella strategia di comunicazione bellica di deporre le armi, non perché non ci fosse altra scelta, ma per assicurare subito la libertà e la vita dei civili che erano rimasti imprigionati con loro nei sotterranei dell'acciaieria e che hanno potuto uscire dopo un negoziato solo il 1 maggio. In quel caso la resa sarebbe stato l'atto più limpidamente eroico che in quelle circostanze si potesse compiere. Abbiamo nelle settimane dell'assedio ascoltato gli appelli di soccorso dei loro comandanti e i reiterati rifiuti della resa, come se fossero elettrizzati da un'idea meravigliosamente sbagliata, quella di poter fare la guerra per conto proprio come una partita privata. Non so quale sia la percentuale di banderisti, dice Quirico, i nazionalisti ucraini che purtroppo innalzano nefandi simboli sulle loro insegne rispetto agli uomini della fanteria di marina ucraina. Questo non è rilevante, in fondo. È l'idea egoista di cercare la bella morte che è un'idea fascista. Il vero sacrificio eroico è semmai rinunciarvi per salvare quelli, donne, vecchi e bambini, che l'eroismo non l'hanno scelto. Due sguardi, che sono due sguardi differenti e divergenti, quello di Lorenzo Cremonesi e quello di Domenico Quirico, e che troviamo oggi sulle colonne del Corriere e della Stampa. Intanto, come sempre, a fianco delle questioni strettamente militari c'è l'altra guerra parallela, tra virgolette, che è quella di natura energetica, e come sapete alla fine è stato di fatto sancito il barbatrucco tecnico che consente di non pagare in rubli il gas di Mosca, ma di convertirlo per linee interne una volta consegnati i rubli a Gazprom. Riassume la questione molto bene oggi Alessandro Barbera, proprio sulle colonne della Stampa. L'Eni apre il doppio conto sul gas e gelo con Bruxelles. Allora, in assenza della volontà politica, la recita a soggetto, la chiama giustamente così Alessandro Barbera, tra Mosca, Bruxelles e le cancellerie europee sul pagamento del gas in rubli, aveva un epilogo già scritto. Ieri, in una nota scritta d'intesa con Palazzo Chigi e i legali del gruppo, Eni ha annunciato la decisione di accettare in via cautelativa la nuova procedura imposta da Gazprom, la società che fornisce più di un terzo del metano importato in Italia. Il complicato meccanismo messo in piedi dai russi per aggirare le sanzioni prevede l'apertura di due conti correnti. Sul primo verranno depositati i pagamenti in euro, così come previsto dai contratti esistenti. Il secondo permetterà a Mosca di incassare il ricavato nella valuta locale. La storia dirà, scrive Barbera, se abbia avuto la meglio la furbizia dei tecnici di Putin o l'incapacità di decidere dell'Europa. Mario Draghi, con molta diplomazia, l'aveva definita la zona grigia delle sanzioni, e così, senza clamore, ore i principali acquirenti di gas russo si stanno adeguando al diktat. Secondo le indiscrezioni raccolte, oltre ad Eni ci sarebbero le tedesche Uniper e RWE, la francese Engie, gli austriaci di OMV. Eni precisa, tra le altre cose, che i due conti sono ribattezzati K. La risposta di ieri di un portavoce della Commissione è in effetti degna di un romanzo di Franz Kafka. Spetta agli Stati membri assicurarsi che le compagnie rispettino gli obblighi previsti dalle sanzioni, e poiché gli Stati membri hanno preso una decisione collettiva, sono obbligati a rispettare le decisioni. Se non lo fanno, si applica il quadro delle procedure di infrazione. Detta più chiaramente, per Bruxelles, le aziende italiane, francesi, tedesche e austriache che si stanno adeguando violano le regole. Peccato che, questa l'obiezione che trapela da Roma, non esista un parere legale che permetta di sottrarsi alla richiesta. Non c'è il divieto di importare il gas né di pagare Gazprom per il dovuto. La recita a soggetto si è trasformata in un rimpallo di responsabilità. Tutti colpevoli, nessun colpevole. Comprendere il perché di tutto questo è noto. Pochi nel continente possono permettersi di rinunciare da un giorno all'altro al metano di Mosca. Chi finora si è sottratto ha subito il taglio delle forniture. È successo ad esempio a Polonia e Bulgaria. Italia e Germania devono attendere quantomeno il riempimento degli stoccaggi per il prossimo inverno. Lo aveva ammesso candidamente il ministro della transizione ecologica Cingolani, e ieri con altrettanto candore lo ha detto il capo della diplomazia europea Josep Borrell. L'uscita completa dall'energia russa non è una decisione che saremo pronti a prendere, non solo rispetto al metano, ma nemmeno del petrolio, la cui disponibilità sui mercati internazionali sarebbe più che sufficiente. Per fermare l'embargo del greggio russo è bastato il veto di Orban, il più ambiguo con Mosca tra i partner europei. Insomma, per parafrasare Draghi, tra pace e condizionatori l'Europa avrebbe scelto i secondi. In realtà è ovvio che la semplificazione pace e condizionatori suggerisce qualcosa, ma non dice tutto. Ma a proposito di petrolio, visto che non si riesce a fare l'embargo per il veto di Orban, e beh, se non vuoi fare l'embargo, perlomeno allora prova a mettere i dazi. Sarebbe questa la proposta americana all'Europa, una proposta americana ispirata, sembrerebbe, proprio da Draghi durante la visita a Washington. Marco Bresolin, sempre sulla stampa da Bruxelles. Per uscire dallo stallo creatosi sull'embargo petrolifero, gli Stati Uniti hanno proposto all'Unione Europea una soluzione diversa, seppur complementare, alla riduzione graduale degli acquisti, cioè l'introduzione di dazi sulle importazioni del greggio russo. Janet Yellen ne ha discusso ieri con Ursula von der Leyen durante un incontro a porte chiuse a Bruxelles. Il segretario di Stato al Tesoro americano ha fatto sapere alla Presidente della Commissione che gli Stati Uniti lanceranno la proposta alla riunione dei ministri delle finanze del G7 in agenda da stasera a Bonn. L'idea era già emersa durante le discussioni tra i 27 nelle scorse settimane, ma non aveva preso quota perché la UE non avrebbe la forza per imporre da sola una simile misura. Se i dazi fossero soltanto europei, la Russia potrebbe infatti dirottare altrove il suo petrolio, che via nave potenzialmente può raggiungere ogni parte del mondo. Una misura simile può funzionare solo se attuata da un cartello di compratori. Secondo gli Stati Uniti, questa strada si può percorrere. Il meccanismo messo a punto dal Tesoro americano prevede di applicare un dazio sull'import di petrolio dalla Russia, o comunque di fissare un tetto massimo al prezzo. Il valore del dazio andrebbe ben calibrato, perché da un lato c'è la volontà di ridurre le entrate di Mosca, ma dall'altro bisogna evitare che questo si trasformi in un disincentivo all'export. Sostanzialmente bisognerà lasciare comunque un margine di guadagno, seppur inferiore rispetto a quello attuale. Per Yellen il meccanismo non è incompatibile con l'embargo graduale di cui si discute a Bruxelles, con la sola differenza che i dazi potrebbero essere applicati sin da subito. Insomma, verrebbe da dire, parafrasando il vecchio follow the money, follow l'energia, per capire come si stabilizzano gli equilibri. C'è poi, accanto naturalmente alla questione dell'energia, anche l'altra questione, che è una questione di natura altrettanto concreta, che è quella delle forniture militari e oggi, pardon, delle forniture alimentari. Il lapsus con militari non è casuale, perché oggi Eugenio Corsio sulle colonne di Repubblica racconta di uno scambio armi-grano, l'accordo con l'India contro la fame globale. Scrive Corsio: la battaglia del grano ieri ha fatto segnare un punto a favore della distensione. L'India, secondo produttore al mondo con 93 milioni di tonnellate, la prima è la Cina con 132 milioni, ha fatto marcia indietro rispetto alla decisione presa appena sabato scorso di bloccare le esportazioni, limitatamente però al grano, che aveva già passato alla data del 14 maggio le procedure doganali. Dopodiché si vedrà. Le quotazioni sono così rientrate da quel 5% di ulteriore aumento che era stata lunedì la conseguenza dell'embargo di Delhi, ma l'esito del nuovo capitolo di questa crisi nella crisi, quella alimentare, resta da vedere. Se si è aperto per motivi esterni alla guerra, la siccità in India che compromette i raccolti, alla sua soluzione ha contribuito invece un fattore che più legato non si può al conflitto, cioè la garanzia americana di 500 milioni di forniture militari all'India, a due condizioni: che Delhi non compri armi russe e che sblocchi almeno le forniture a Egitto, Libano, Algeria, Turchia, totalmente dipendenti dal grano che viene dall'est. Ma sono 53 i paesi, calcola la Banca Mondiale, che soffrono per il blocco del grano russo e ucraino, Africa e Medio Oriente, 400 milioni di persone. Se può servire da memento, le primavere arabe, dice Corsio, cominciarono proprio con gli assalti ai forni. Le ondate migratorie sono facilmente prevedibili. Ieri però c'è stata una notizia positiva, ovvero i tentativi dell'Ucraina di far passare in qualche modo via terra almeno parte dell'export di cereali, ma anche qui non c'è nulla di sicuro. L'unica certezza è che una tonnellata di grano duro costa sui mercati globali 553 euro, cioè quasi il doppio rispetto ai 300 di prima della guerra, e il grano tenero 342 contro 220. Un future sul grano valeva 754 dollari sulla borsa merci di Chicago la mattina del 24 febbraio, ieri era 1267. Naturalmente quello che bisogna scongiurare è lo spettro della catastrofe alimentare, che potrebbe avere conseguenze di lungo termine e di larghissimo raggio, addirittura peggiori delle bombe di Putin. Straziante è il rapporto Child Alert dell'UNICEF: i bambini colpiti da malnutrizione acuta grave erano in aumento già prima della guerra e la situazione sta degenerando. Anche in Europa le conseguenze del diabolico mix tra rincari energetici e alimentari sono pesanti. L'11% delle aziende agricole italiane ha cessato l'attività, pari a 65.000 piccole imprese, e il 30% lavora in rosso, dice Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. Oggi importiamo, aggiunge un rappresentante di filiera italiana, il 62% del frumento tenero per la farina e il 35% del grano duro per la pasta, oltre al 46% del mais per l'alimentazione del bestiame. Come per l'energia, si è fatto l'errore, dice, di smantellare la produzione nazionale. Tra i paesi che scontano i blocchi minacciati delle forniture energetiche c'è tra gli altri la Moldavia, che è il paese più povero d'Europa, e oggi la premier moldava viene intervistata dal Corriere della Sera. Natalia Gavrilita, che è appunto la prima ministra moldava, che è un paese totalmente dipendente dal gas russo, ricorda Greta Privitera, che l'intervista appunto sulle colonne del Corriere, che a est l'Ucraina dilaniata dalla guerra, nei suoi confini la regione separatista della Transnistria, che per certi aspetti può apparire simile al Donbass. Da fine aprile in Transnistria ci sono state esplosioni misteriose che hanno alzato il livello di allarme. I russi, accusati di mire espansionistiche, dicono sono stati gli ucraini, per gli ucraini sono stati i russi. La premier moldava invece chiede pace e calma. Secondo lei, le viene chiesto chi è il mandante di quelle esplosioni. Una cosa mi è chiara, dice, questi incidenti sono causati da parti interessate che cercano di destabilizzarci e trascinarci in una guerra indesiderata. Sono attacchi mascherati per creare panico e insicurezza. Come rispondete a queste provocazioni. Monitoriamo da vicino la situazione e ci stiamo preparando a scenari diversi. Non abbiamo un controllo effettivo sulla Transnistria, che da 30 anni è guidata dai separatisti sostenuti dalla Russia, e quindi non riusciamo a condurre un'indagine seria su quello che è successo. E come vive, le viene chiesto ancora, la guerra alla popolazione moldava? Risponde la Premier: dall'inizio del conflitto il livello d'ansia è molto aumentato, tanti cittadini sentono le bombe che cadono su Odessa e sugli altri territori vicini al confine. Siamo determinati a fare il possibile per mantenere la calma e non permettere a terzi di rompere il nostro equilibrio. In che modo? Per esempio continuando il dialogo con i rappresentanti della Transnistria. Ci auguriamo di poter procedere nel processo di integrazione e trovare una soluzione pacifica a questa situazione. La temete l'invasione russa? Non abbiamo, dice, ricevuto informazioni credibili su movimenti di truppe russe o ucraine sul nostro territorio. Sappiamo che esiste il rischio che questa guerra si intensifichi proprio qui da noi, ma per ora sembra un pericolo lontano. E allora, stanti i rischi, le viene chiesto, la Svezia e la Finlandia stanno per entrare nella NATO, abbandonando la storica neutralità. Anche voi siete neutrali. E dice Natalia Gavrilita: sì, e lo vogliamo restare. La neutralità della Moldavia è sancita dalla Costituzione ed è ampiamente sostenuta dalla popolazione. Però avete chiesto di entrare in Europa. La domanda di adesione alla UE, dice, è stato un passo simbolico ma molto importante per noi. Comprendiamo che sarà un lungo percorso, ma stiamo lavorando duramente, per esempio, sulla riforma della giustizia. I nostri cittadini vogliono vivere in un paese libero, democratico e prospero. E poi appunto parla delle conseguenze materiali che la guerra sta già avendo sulla Moldavia, con il gas che è al 360% più costoso dell'anno precedente. Abbiamo perso, dice, l'accesso ai mercati chiave di Russia, Bielorussia e Ucraina, che per noi rappresentano il 15% delle esportazioni. Racconta dell'accoglienza, 400.000 rifugiati in Moldavia. E poi l'ultima domanda che le viene fatto è: non avete aderito alle sanzioni contro la Russia? Lei risponde: la nostra è una situazione precaria, abbiamo aderito a molte dichiarazioni che condannano la guerra contro l'Ucraina e abbiamo intrapreso tutte le azioni che per noi risultano possibili, proporzionate alle nostre risorse. Gli amici ucraini capiscono, dice Natalia Gavrilita, premier Moldova, intervistata sulle colonne del Corriere della Sera. Recede rispetto all'esigenza di ribadire ancora una volta l'obiettivo della pace è Avvenire, che anche oggi titola "Dare più voce alla pace", e oggi propone un editoriale firmato da Giorgio Ferrari che si intitola "Qualcosa è cambiato" e racconta il sentiero stretto che si può intravedere oltre la tragedia. Ripartiamo da qui nella seconda parte del Demone del Tardi, perché sono già le 8:30 e le notizie incombono dall'altra parte del vetro. Fatemi vedere se è già arrivata Diana Santini oppure no. Io devo andare in pubblicità, mi fanno segno dall'altra parte del vetro. No, aspetta un secondo, e allora mi prendo questo secondo per ricordare ancora una volta, cari amici, ricordatevi, segnatevi, save the date, 12 giugno, la data più importante della stagione, il ritorno della festa di Radio Popolare, All You Need Is Pop, all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini. Secondo me la Santini adesso è pronta, prontissima, come lo sarete voi il 12 giugno. Quindi la linea delle notizie, torniamo tra poco con la seconda parte del Demone.
A Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Profumi indescrivibili nell'aria della sera, studenti di Damasco vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità mentre sedevo al cinema oppure in un bar. Ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
Potevamo che ricominciare così questa seconda parte in questo 18 maggio che segna un anno dalla scomparsa di Franco Battiato, Battiato che oggi verrà festeggiato un po' ovunque, tranne a Roma, dove Gualtieri ha vietato l'esecuzione dell'era del cinghiale bianco, pena accuse di collaborazionismo con gli ungulati che assediano la capitale. Oggi, 18 maggio, è anche l'anniversario della nascita di Giovanni Falcone. Vedo che ci sono diversi sottopancia che in questo momento lo ricordano in televisione, non di mafia ma di camorra, non delle minacce a un giudice bensì a un giornalista. Si scrive oggi sulla prima del Corriere della Sera, dove si racconta la vicenda di Vincenzo Palmesano, giornalista di Caserta, minacciato dai casalesi, che racconta del boss che lo fece licenziare dal giornale in cui lavorava e delle minacce che da quel giorno riguardano, sono dirette a lui e alla sua famiglia, e soprattutto del vuoto intorno: nessuno mi fa più scrivere, e nel frattempo lui continua a scrivere distribuendo volantini per strada contro i clan. Questa è la storia di Vincenzo Palmesano, che oggi è raccontata appunto sulle colonne del Corriere. Ma dicevo che avremo riaperto dall'editoriale di Avvenire Avvenire, dare più voce alla pace è il titolo di Avvenire, e l'editoriale di oggi, Qualcosa è cambiato, è firmato da Giorgio Ferrari. Qualcosa è cambiato, scrive, non soltanto per quella tardiva conversione umanitaria grazie alla quale da due giorni è in corso uno scambio di prigionieri russi con un gruppo di militari ucraini feriti nell'acciaieria a Mariupol, un gesto, dice, certamente carico di simboli, che riconferma la cittadina sul mare di Azov come una Srebrenica che mai più potremo dimenticare, e al tempo stesso uno snodo strategico di fronte al quale la macchina bellica russa si è grippata in uno sterile quanto crudele assedio. Che cosa dunque è cambiato? Mariupol, scrive, è un segno, una pietra d'inciampo che costringe a meditare sulla necessità di un cessate il fuoco e di una trattativa che conduca a una pace condivisa, ma al tempo stesso è un crudo fermo immagine su come si è rapidamente mutata la mappa geopolitica di una vasta porzione d'Europa che fino a 3 mesi fa sembrava pura distopia. Il Blitzkrieg russo è rapidamente tramontato, l'operazione speciale trasformata in un conflitto vecchio stile, combattuto con strategie del secolo scorso, e una rovinosa assenza di intelligenza e di intelligence, per non dire del risvolto economico che ha fatto precipitare di 12 punti il PIL russo e salire l'inflazione oltre il 20%. Vista dal Cremlino, l'ex cortina di ferro si è allungata di oltre 1300 chilometri con la richiesta finlandese di aggregarsi all'Alleanza Atlantica, accompagnata dalla forza militare, economica e strategica della Svezia, con il risultato di aver trasformato il Mar Baltico in un lago della NATO e l'enclave russa di Kaliningrad in un vaso di coccio. Insomma, un disastro geopolitico e uno smacco sovrano per il Cremlino, a riprova del quale la nonchalance con cui Vladimir Putin ha accolto la notizia, quando ha detto la Russia non ha nessun problema con la Svezia e la Finlandia, cosa che lo fa sembrare più moderato di Orsini, nella fattispecie questo non lo scrive Ferrari, neppure l'Occidente, scrive invece Ferrari, peraltro ha fondati motivi per festeggiare. Dall'arsenale semantico della diplomazia sparisce per obsolescenza, rimarrà tra i cimeli di un'epoca superata, il termine finlandizzazione, a indicare l'obbligata condizione di neutralità di un paese per mantenere la propria indipendenza a causa del confronto con un grande paese vicino. Sarebbe stata questa la soluzione per un'Ucraina troppo attratta dall'Europa e troppo lontana dalla Russia. Ecco perché la militarizzazione di due nazioni storicamente votate alla neutralità non è di per sé una marcia trionfale, anzi è la conferma di un ritorno a un passato fatto di muri, di cortine, di popoli prigionieri della paura e bisognosi di garanzie armate. Ma qualcosa è cambiato anche tra gli alleati. Italia, Francia, Germania, Spagna si battono perché il sostegno all'Ucraina sia l'anticamera di un compromesso e di una trattativa di pace. Solo a quello devono servire le armi, non ad altro. Vedremo poi tra poco qual è anche il senso del riposizionamento, per esempio, di alcuni protagonisti del governo italiano. Ma intanto conclude Giorgio Ferrari nel suo editoriale su Avvenire: ci vorrebbe insomma un'altra Helsinki come nel 1975, ma purtroppo la capitale finlandese ha appena perduto i requisiti per ospitare una conferenza di pace. Quindi questa è, come dire, la constatazione amara e quasi un po' paradossale con cui Ferrari chiude il suo editoriale. Editoriale di altra natura invece quello che propone Angelo Panebianco sulle colonne del Corriere della Sera. Siamo a un bivio, parte dicendo che si sta disfacendo un ordine internazionale che per tanto tempo ci ha avvolti come una coperta calda, e quindi parla del futuro dell'Europa. Dice: quando si parla dell'Europa occorrono due avvertenze. Nel prevedibile futuro la difesa delle democrazie occidentali, secondo Panebianco, è affidata alla NATO. Forse un giorno ci sarà una difesa europea, salvaguardia delle nostre democrazie. Se anche essa si materializzerà, comunque non potrà essere altro realisticamente che la gamba europea dell'Alleanza Atlantica. La seconda avvertenza, secondo Panebianco, è che molto del futuro dell'Europa si deciderà in Germania. Incorre in un abbaglio, secondo Panebianco, chi pensa che sarà la Francia di Macron a prendere la guida del processo di integrazione. La Francia non ha il fisico, la stazza per svolgere quel ruolo, può essere soltanto un comprimario, e la Germania che deve decidere se vorrà essere, al di là del suo ruolo economico, la locomotiva del treno europeo. E poi Panebianco chiarisce ulteriormente, se ci fossero delle ambiguità, il suo pensiero pensiero, la difesa è il cuore di qualunque unione politica, e poi conclude così: il sistema delle democrazie occidentali è sotto attacco, non è chiaro ancora quanti europei lo abbiano compreso, ma l'Europa per la prima volta dopo le scelte che seguirono la fine della seconda guerra mondiale si trova a un bivio, deve decidere se essere o no parte attiva nella difesa di quel mondo occidentale di cui fa parte, il resto è retorica. Tutta la nettezza delle posizioni atlantiste che spesso riverberano negli editoriali che troviamo sul Corriere della Sera. Ma intanto passiamo, come dire, alle commedie belligeranti casa, perché si avvicina l'appuntamento con le amministrative e fibrillano sempre di più le coalizioni e anche, come dire, le insolite coalizioni che vanno a comporre quella più larga del governo di unità nazionale. Innanzitutto il centrodestra, oggi su tutte le prime pagine ci sono le scintille dopo il vertice voluto da Berlusconi. Marco Cremonesi sul Corriere della Sera: bene ma non benissimo, anzi neanche bene, dopo 4 mesi di attesa, problemi di agenda e questioni di ore, finalmente Berlusconi, Meloni e Salvini si incontrano in presenza ad Arcore, sia pure per poco, non più di un'oretta. Risultato della giornata: niente comunicato finale firmato dai tre leader, conferma dell'asse tra Lega e Forza Italia e una pepatissima nota di Fratelli d'Italia che dice sicuramente positivo essersi incontrati, ma l'unità della coalizione non basta declamarla, occorre costruirla nei fatti. Berlusconi, che aveva fatto gli inviti, non la prende bene, fa sapere della sua sorpresa e irritazione per il comunicato meloniano. Dato che il nodo della questione è la Sicilia, la Lega risponde con una nota del capo salviniano in Sicilia: la Lega non ritarda nulla, insomma l'accordo è solo sui ballottaggi delle amministrative del 12 giugno e ci mancherebbe, ma nulla di fatto sulla questione cruciale. Le regionali in Sicilia, nonostante le smentite di Prassi, saranno il traino anche per le decisioni sulle regionali 2023. E dire che Berlusconi aveva messo in campo un signor menù per il pranzo: riso con melanzane e olive, branzino in crosta, gelato al pistacchio. Ma le cose non vanno comunque bene, qualcosa ci si rinfaccia, i casi di Verona e Como, ma ancora con sorrisi un po' tirati. Sulle regionali in Sicilia invece stop, un passo alla volta, dice Salvini, prima le amministrative e poi sulla Sicilia decideranno i siciliani, a pesare anche un nuovo sondaggio: al momento soltanto il 25% dei siciliani sarebbe disposto a concedere il bis al governatore Musumeci. Salvini è il primo a arrivare ma anche il primo ad andare. Resta invece la Meloni, che si fa sentire forte e chiara: su 26 città capoluogo sono solo 5, ma purtroppo importanti, le città in cui il centrodestra andrà diviso al primo turno. E poi dice, a proposito della Sicilia, la personale dichiarata disponibilità di Berlusconi si è fermata di fronte alla richiesta di Salvini di ritardare l'annuncio del candidato. E ancora, se è positiva la comune contrarietà a una futura legge proporzionale, restano fumose le regole d'ingaggio sulle modalità con cui formare liste e programmi comuni, come dire, scordatevi di inchiodare Fratelli d'Italia a formule e dimensioni del passato. Qualcosa, certamente, dice ancora Cremonesi, ha irritato Berlusconi, che appena dopo l'incontro boccia l'idea del partito conservatore a cui lavora la Meloni. Per me il centrodestra così com'è funziona, quel che resta, ed è la conclusione, sono certamente i due quadri a tema sacro, due madonne che Silvio Berlusconi ha regalato ai suoi ospiti. Di alcuni dei protagonisti scrive anche Stefano Folli oggi sulle colonne di Repubblica, a proposito del teatrino che si sta mettendo in scena sulla guerra. Teatrino non perché la questione non sia rilevante, ma teatrino per le motivazioni che sono tutte di bottega e che muoverebbero appunto alcuni dei protagonisti. Governo sempre più debole è quello tratteggiato da Stefano Folli, a ben vedere parte proprio da Berlusconi non ha corretto quasi nulla del discorso di Treviglio. Certo, non è una giustificazione formale dell'invasione russa, anzi si conferma la posizione ufficiale di Forza Italia, che è di condanna, ma il cuore dell'intervento berlusconiano è altrove, nell'attacco all'amministrazione Biden, accusata di fomentare la guerra ed è nella contrarietà all'invio di armamenti pesanti all'Ucraina. Una volta di più, scrive Folli, la politica estera viene piegata ai giochi tattici del cabotaggio domestico. Berlusconi dimostra di non essere da meno di Salvini e di Conte. Il fondatore di Forza Italia dimostra di non avere più la lucidità che anni fa gli riconoscevano anche gli avversari e nemmeno riesce a nascondere di contare ormai poco sulla scena internazionale. Era rimasto il solo Putin per tessere una relazione politica persino amicale con Biden e prima con Obama. I rapporti sono sempre stati inesistenti, a differenza della stagione di Bush Junior. Ne deriva che l'attacco al presidente americano sarebbe stato impensabile per il Berlusconi di una volta, desideroso di tessere una sua trama sul palcoscenico del mondo, vedi Pratica di Mare. Ma il Berlusconi di oggi è un signore che se la prende con chi lo ignora, ossia con chi gli fa pesare la sua irrilevanza. È vero, aveva detto giorni fa di essere deluso da Putin, ma tale delusione non gli ha impedito di ricalcare buona parte delle tesi di Mosca circa la miopia dell'Occidente e i rischi di inviare armi alla resistenza ucraina. Lo avrà fatto per non lasciare campo aperto a Salvini. Sarà desideroso di non perdere il contatto con quella parte di opinione che teme il prolungamento del conflitto e diffida della NATO come di tutto ciò che ha l'impronta americana. Domani il premier Draghi sarà in Parlamento, conclude Folli, per leggere una nota informativa relativa alla posizione italiana e all'invio di nuove armi a Kiev. Come è noto, non è previsto un voto. Tuttavia, il nervosismo della maggioranza ha creato una situazione nuova nella quale vari soggetti fanno il doppio gioco. L'ambiguità di Berlusconi, che insegue Salvini, il quale a sua volta non vuole lasciare spazio a Conte, crea uno strano clima intorno al governo, il cui titolare ha tenuto fin qui una linea atlantica molto netta. E la contraddizione è logorante: quasi nessuno intende votare contro il governo, ma tutti vogliono far credere di essere pronti a farlo. Peccato che il passaggio parlamentare non lo preveda. Se Draghi decidesse con un colpo di scena di mettere ai voti un testo, si vedrebbe il bluff di questo teatro politico non troppo appassionante. Questo è il racconto che Stefano Folli fa su Repubblica. Io, come sempre, avevo almeno altre 5 o 6 cose da leggere e non ho il tempo di farlo, ma siccome sono un grande appassionato di indagini ad alta quota, l'ultima cosa che vi leggo sono le prime conclusioni sull'aereo cinese che era precipitato con in caduta verticale, lo ricorderete, qualche settimana fa, e sembrerebbe che sia stato causato da un atto volontario. La notizia la troviamo su diverse prime pagine, per esempio Il Giorno, per esempio Il Messaggero, e siamo proprio sulle colonne del Messaggero. La verità sulla strage dell'aereo cinese fatto precipitare intenzionalmente: si è schiantato sui monti perché qualcuno lo ha intenzionalmente puntato in picchiata verso terra. Questa sarebbe la causa del disastro aereo avvenuto in Cina lo scorso 21 marzo, quando un Boeing 737 con 132 persone a bordo è caduto in discesa verticale alla velocità del suono, polverizzandosi in 50.000 pezzi. La raggelante conclusione è stata rivelata ieri sera dal Wall Street Journal, che ha avuto modo di vedere gli studi condotti da una squadra di esperti americani su una delle due scatole nere. Se fosse confermato, sarebbe la terza volta dal 99 che un pilota decide di suicidarsi e con sé condanna un aereo pieno di innocenti. Nel 99 un volo della Egypt Air, partito dall'aeroporto Kennedy diretto al Cairo, si inabissò nell'oceano davanti al Massachusetts con 217 passeggeri perché il 59enne pilota voleva vendicarsi del manager della linea aerea che lo aveva poco prima informato che non lo avrebbero più assegnato alle rotte americane dopo una denuncia per molestie sessuali. Più di recente, un pilota 28enne del Germanwings, sofferente di depressione, ha portato alla morte con sé i propri 149 passeggeri sulle Alpi francesi nel marzo del 2015. Non è detto che anche il Boeing della China Eastern sia stato vittima di un pilota in un attacco di follia. Non si può al momento escludere la possibilità che qualcuno si è intrufolato nella cabina di comando e abbia causato la caduta in picchiata dell'aereo. Per adesso, infatti, non ci sono prove di guasti. Nessuno, né i tecnici cinesi che lavorano ai resti dell'aereo e all'ultima comunicazione, né gli investigatori ne hanno trovato traccia. D'altro canto, le autorità cinesi sono categoriche nel confermare che dall'aereo non sono arrivati codici di emergenza che dovrebbero segnalare tentativi di intrusione di estranei o problemi con l'aeromobile, anche se le autorità cinesi hanno dichiarato di non aver trovato nessuno nessun segnale allarmante nella vita dei piloti o delle loro famiglie. Nessuno era malato, nessuno aveva problemi finanziari. Sta di fatto che quell'aereo è venuto giù verticale alla velocità del suono e l'ipotesi di un atto volontario sembra al momento quella più plausibile. Basta, ho finito il tempo a disposizione, non vi leggerò di Elon Musk che processa Twitter su Twitter, non vi leggerò dell'avvicinamento del piccolo passo verso il disgelo tra Cuba e Stati Uniti che mette in prima pagina oggi il Manifesto, così come fa con le vittime dell'omofobia sempre più giovani, con il report e i dati che sono stati riportati in occasione del 17 di maggio. Insomma, chiudo qua necessariamente la puntata del Demone del Tardi. Ci risentiamo noi domani mattina alle 8. La linea, come sempre, a Prisma. Oggi Lorenzo Ghidini, Alessandro Braga, tra poco insieme a voi. Buona giornata.